Giovedì 12 febbraio, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Il cosiddetto pacchetto sicurezza, approvato una settimana fa dal Consiglio dei Ministri, pare essersi incastrato da alcuni giorni presso la Ragioneria Generale dello Stato. Il documento, con tutte le norme che costituiscono la stretta sul diritto a manifestare, è fermo alla Ragioneria dello Stato, che sta verificando le coperture economiche del provvedimento. Il testo dovrà essere trasferito al Quirinale per la firma del presidente Mattarella. Si tratta, come sappiamo, di norme che erano state approvate con urgenza dopo le violenze del 31 gennaio scorso a Torino, le violenze di alcuni manifestanti nei confronti di un poliziotto, come mostrato da immagini che sono diventate poi virali sui social, e le violenze compiute dalla polizia, anche qui testimoniate dalle immagini, contro alcuni manifestanti e un fotografo con lanci di lacrimogeni ad altezza Duomo. Tornando al pacchetto sicurezza, che cosa sta bloccando l'iter del provvedimento verso il Quirinale? Ieri il Fatto Quotidiano online scriveva che da 6 giorni appunto si sta verificando l'impatto economico del decreto e del disegno di legge. I controlli vengono definiti di routine da fonti del governo. In ogni caso, una volta che sarà dato il via libera dal Ministero dell'Economia, il decreto e il disegno di legge sicurezza dovranno arrivare alla Presidenza della Repubblica per la firma e poi la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale per l'entrata in vigore. Entrata in vigore delle norme sul fermo preventivo, sui cortei, sullo scudo penale per i poliziotti e non solo. Con ogni probabilità dunque servirà ancora qualche giorno, visto che tra l'altro il Presidente della Repubblica Mattarella almeno fino ad oggi dovrebbe restare a Cortina, dove sta assistendo alle gare delle Olimpiadi invernali. Questa mattina, nella prima parte della trasmissione, dunque andiamo a vedere quali provvedimenti finiscono per intaccare la nostra Costituzione, e lo facciamo con due ospiti che vi presento subito. Anna Mastromarino, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a tutte e a tutti, grazie.
Docente di diritto pubblico comparato all'Università di Torino, fa parte dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti e dell'Associazione di diritto pubblico comparato ed europeo. La Costituzione a pezzi, pubblicato da Bollati Boringhieri, è uno dei suoi ultimi libri, di cui abbiamo parlato nei mesi scorsi, la primavera scorsa, anche in questa trasmissione. Buongiorno e benvenuto anche a Francesco Pallante.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Docente di diritto costituzionale all'Università di Torino, i suoi temi di ricerca, il fondamento di validità delle Costituzioni, cosa importantissima, il rapporto tra diritti sociali e vincoli finanziari, e anche con lui è anche autore di un libro di cui abbiamo parlato qualche settimana fa o qualche mese fa qui in questa trasmissione. Loro dicono, noi diciamo, è un testo sul premierato, la giustizia, le regioni, pubblicato dalla Terza. Allora, professoressa Mastromarino, io comincerei con lei. Ho parlato del Presidente della Repubblica, del suo ruolo in questa vicenda che parte dal Consiglio dei Ministri e dall'approvazione del cosiddetto pacchetto sicurezza e che deve arrivare fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Diciamo così, in mezzo c'è stata una non breve interlocuzione, confronto, discussione tra la Presidenza della Repubblica e Palazzo Chigi, quindi tra il Presidente Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni, proprio sulla scrittura di quei provvedimenti. Le chiedo brevemente di farci capire qual è il ruolo, come dire, istituzionale del Presidente. Ci muoviamo sempre con la Costituzione in mano, no? Anche in questo caso.
Certo, partiamo da, come dire, dalla normalità. È piuttosto normale e routine che il Presidente della Repubblica intervenga in una interlocuzione per quanto riguarda i contenuti, i toni del decreto legge, dei momenti in cui il governo interviene un po' sull'onda dell'emotività, diciamo così. Quindi fino qui nessun problema. Perché evidentemente la questione ha sollevato un certo dibattito? Perché in questo caso intanto è sempre più frequente l'annuncio preventivo di ciò che ci sarà nei decreti. Questo in qualche modo obbliga il Presidente a essere stanato, no? E a dire quindi subito le cose che non vanno. In questo caso le cose che non vanno erano evidentemente macroscopiche dal punto di vista dell'illegittimità costituzionale. Era difficile che potessimo pensare davvero che una questione come lo scudo penale oppure le modalità con cui era stato pensato le misure preventive non scatenassero, come dire, il dubbio del Presidente, che può sollevare non un giudizio di costituzionalità, ricordiamocelo, ma dubbi nel merito. Cioè lui dice: ma siamo proprio sicuri che qui le cose possono essere dette così? E per fortuna in questo caso si trattava di evidenti elementi macroscopici e sono stati quantomeno un po' mitigati, un po' resi un po' più soft. Resta in qualche modo la sensazione che si tratta, come ho detto e come continuo a ritenere, di un decreto che ha comunque un sapore non così consono a quello che è l'idea di fondo della nostra Costituzione. Per me resta qualcosa che non convince fino in fondo, su cui il Presidente non può intervenire, perché il Presidente può dire qualche cosa, l'ha detta, ha tolto il grosso, però poi resta questa sensazione di...
E su questo vorrei soffermarmi ancora un attimo con lei prima di rivolgere una domanda anche al professor Pallante, che è sempre in linea con noi. Proprio la questione che riguarda lo spirito della Costituzione, lei ha scritto recentemente in un articolo sulla Stampa proprio questo, che il testo dei provvedimenti sembra non cogliere un po' lo spirito della Costituzione. Allora, lo spirito della Costituzione, professoressa Mastromarino, mi sembra qualcosa anche di più profondo di quello che è già cosa importante, la lettera della Costituzione. Costituzione stessa, perché lì dentro forse ci sono per stratificazione elementi storici, elementi politici, culturali di un paese come il nostro in questo caso. Che cosa vuol dire che quei provvedimenti in qualche modo non riescono a far proprio quello spirito, anzi addirittura gli vanno contro?
Ma guardi, negli ultimi anni siamo sempre molto attenti, o cerchiamo di essere attenti, a dire questo è costituzionale, questo si può fare, questo no. Ma la Costituzione non è il codice della strada, non è che contravveniamo o no se superiamo di 5 km all'ora il limite di velocità. La Costituzione è una cosa più complicata, è un documento che è fatto appunto di uno spirito, di una tendenza, di un progetto politico, è come dire ciò che la nostra carta d'identità, ciò che vogliamo essere, ciò che profondamente siamo e ciò che profondamente vogliamo restare. La nostra carta non è una carta fondata sulla paura, non è una carta fondata sulla diffidenza reciproca. Devo dire che non è una carta, nonostante sia poco detto, non è neanche una carta che spinge all'individualismo estremo, è una carta che si nutre di collettività. Diciamo che è un modo, è un costituzionalismo in pubblico, cioè un modo di stare insieme. E il modo di stare insieme lo racconta bene l'articolo 2 della nostra carta, dove si dice appunto che noi transitiamo nei gruppi, nelle formazioni sociali per decidere chi vogliamo essere. Ciò significa che se togliamo la socialità, il nostro modo di stare insieme, che quindi vuol dire fiducia, che quindi vuol dire capacità di riconoscersi e di conoscersi, noi stiamo creando una situazione tecnicamente incostituzionale nel suo spirito. Cioè stiamo dicendo: diffidate, state a casa vostra, state nei vostri spazi, protestate, ma meglio se lo scrivete mentre state davanti alla vostra tastiera sul computer, non scocciate più di tanto nelle strade, non riunitevi a ragionare, non riunitevi a pensare, perché fuori è tutto pericoloso, perché se lo fate poi in qualche modo chissà incorrete in qualche illecito. Ecco, questa sensazione di dubbio che la vita in pubblico sia più che altro da evitare se possiamo, io credo che sia profondamente poco consono allo spirito della Costituzione. I nostri costituenti ci dissero: vivete insieme, costruite la vostra collettività insieme.
E qui stiamo andando in un'altra direzione. Allora, professor Francesco Pallante, vengo da lei perché qui c'è una questione che in qualche modo è un po' la prosecuzione anche del ragionamento probabilmente che facevamo adesso con Anna Mastromarino. Ed è che lei recentemente, appunto, in un articolo sul Manifesto, ha preso in considerazione soprattutto le implicazioni di quel fermo preventivo di 12 ore. Le persone ritenute pericolose potranno essere preventivamente trattenute fino a 12 ore dalle forze di polizia senza autorizzazione di un magistrato. Ha preso questo provvedimento il suo senso letterale, ma anche lo spirito, e l'ha messo in qualche modo in una prospettiva storica, dallo Statuto Albertino fino ad oggi, e paventando una situazione da brividi, professor Pallante, e cioè che il governo Meloni con queste misure ci voglia riportare indietro in un tempo passato oscuro. Ci può ricostruire brevemente questo lavoro che lei ha fatto?
Sì, diciamo che leggendo il testo non ancora approvato di questo decreto ci sono molte misure che effettivamente sono preoccupanti, perché vanno a colpire diritti costituzionali fondamentali sia a titolo personale, cioè la libertà personale, l'articolo 13, che è un diritto intorno al quale si costruiscono tutti gli altri diritti, sia diritti che hanno a che fare, come diceva prima la collega Mastromarino, con la nostra vita collettiva e in particolare la possibilità di partecipare a manifestazioni e riunioni collettive. L'articolo 17 è coinvolto, anche l'articolo 16 sulla libertà di circolazione, perché c'è un inasprimento delle zone rosse, cioè diritti costituzionali fondamentali che fanno parte di quel nucleo, diciamo, di principi dello Stato liberale di diritto che si faticava a attuare pienamente al tempo dello Statuto Albertino, benché fossero un riferimento, ma che la Costituzione aveva messo in sicurezza in maniera inattaccata fino a oggi. E queste misure intervengono su questo. Il caso del fermo preventivo è una misura ottocentesca. Io raccontavo in questo articolo il caso di un lontano parente, addirittura un trisnonno, in famiglia è rimasta questa storia, ma la cosa che mi ha molto colpito è che tanti mi hanno scritto o telefonato per raccontarmi che in famiglia avevano loro stessi storie analoghe, cioè queste vicende sono rimaste come un segno negativo nella memoria di tante persone, cioè di persone che venivano arrestate, cioè fermate preventivamente, cioè senza che avessero commesso nessun fatto, nessun reato, nulla di nulla, ma semplicemente sulla base del sospetto generato dalle loro idee. Questo mio trisavolo era un socialista antimonarchico. Quando il re faceva un'iniziativa pubblica a Torino, in anticipo arrivavano i carabinieri a prenderlo e lo mettevano in una camera di sicurezza per qualche giorno perché non pensasse nemmeno di turbare con qualche manifestazione di protesta di qualunque tipo lo svolgimento di questa iniziativa del re. E noi ci ritroviamo oggi una misura di questo genere.
Cioè non siamo tanto lontani da quello che lei definisce, quando guarda lo Statuto Albertino, la prospettiva, diciamo così, di una situazione da fine Ottocento all'arbitrio poliziesco. Non siamo molto lontani da questo esito. No.
Esattamente, anche perché la misura diciamo non tipizza i casi in cui si può essere accompagnati, come dice in maniera edulcorata il testo, negli uffici della polizia, cioè dice anche per i seguenti motivi, ma quella anche significa che ce ne possono essere anche altri, e dunque persone che siano anche soltanto sospettabili perché hanno ricevuto delle segnalazioni di polizia, non delle condanne, quindi diciamo un pregresso accertato da un magistrato, ma anche per segnalazioni di polizia, si può essere fermati preventivamente per evitare che queste persone partecipino a manifestazioni, attenzione, non soltanto in luogo pubblico, cioè per le strade o per le piazze, ma addirittura in luogo aperto al pubblico, cioè noi tre che stiamo parlando adesso o con qualche spettatore organizziamo un convegno in un teatro, quello è un luogo aperto al pubblico, ebbene potrebbe essere impedita la partecipazione sulla base di segnalazioni di polizia a coloro che volessero venire, che potrebbero essere fermati preventivamente. Siamo totalmente al di fuori delle garanzie dello Stato costituzionale di diritto, e qui appunto anche la libertà personale, è previsto che il pubblico ministero possa entro questo termine strettissimo, mettere nel nulla la misura, ma è totalmente non credibile il fatto che il pubblico ministero in rapidi tempi riesca a fare questa cosa e a consentire poi la partecipazione alla persona che fosse stata ingiustamente fermata. Se andrà bene, quando il pubblico ministero si pronuncerà, la manifestazione sarà bella che finita e quella persona non avrà potuto prendervi parte.
Ciò di cui stiamo parlando, professor Pallante, è un'altra manifestazione di quell'eclissi del diritto che vediamo a livello internazionale quando pensiamo, ad esempio, ad alcuni organismi internazionali che sono praticamente finiti in un cono d'ombra da cui non si sa quando potranno uscire. Il primo fra tutti è lo stesso, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, il Consiglio di sicurezza dell'ONU. Cioè, non è soltanto una questione che riguarda le grandi leggi internazionali, nazionali finite di sconosciute, non più rispettate. Mi riferisco soprattutto a quello che ha detto e raccontato in questi mesi, no? L'amministrazione americana di Donald Trump, ma è anche questione che riguarda poi il diritto a livello nazionale. E anche qui ci sono degli esempi inquietanti, come quelli dell'ICE negli Stati Uniti, ma anche questi che riguardano l'Italia di cui stiamo parlando, rischiano di essere altrettanto inquietanti.
Ma sì, guardi, io, diciamo, se noi guardiamo in chiave storica lo sviluppo del diritto costituzionale interno nel dopoguerra e del diritto internazionale nel dopoguerra, sono due diritti che procedono in parallelo e che per molti aspetti si rispecchiano uno nell'altro. Diciamo, il clima culturale in cui nasce il diritto internazionale dopo la Seconda Guerra Mondiale è esattamente lo stesso in cui nasce la Costituzione italiana e le altre carte europee successive alla Seconda Guerra Mondiale. Oggi, purtroppo, abbiamo forze politiche che non si riconoscono in quel clima culturale, ma non perché lo dico io, perché lo dicono loro. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel discorso con cui chiede la fiducia alla Camera, dice: io vengo da una storia culturale estranea alla Repubblica, quasi lo rivendica. Ecco, allora loro, disconoscendo questo, disconoscono anche il livello internazionale. Le tensioni che noi oggi abbiamo sui due livelli sono, secondo me, collegate.
Ancora un minuto abbiamo prima di salutarvi, professoressa Mastromarino, una domanda brevissima perché lei in quell'articolo della stampa che citavo prima ad un certo punto scrive: nella Costituzione non si parla di sicurezza, ma si insiste sulla libertà dei singoli di costruire le loro individualità. In parte un riferimento ce l'ha fatto prima, ma vorrei che lei andasse a concludere in un minuto proprio su questo aspetto che mi sembra un aspetto essenziale, no, dei ragionamenti che abbiamo fatto finora.
Sì, non si parla di sicurezza, nel senso che la sicurezza è presupposta nel fatto che laddove io posso agire le mie libertà, quelle che la Costituzione mi assegna, io devo poter farlo in sicurezza. Ora, il punto è che con questa parola si vuole dire tutto e niente. La sicurezza dipende come la declini. Se la sicurezza è repressione, allora evidentemente non è di nuovo ciò di cui parla la Costituzione. Se la sicurezza è legalità, cioè potermi muovere in uno spazio in cui ci riconosciamo reciprocamente le regole che dobbiamo rispettare, allora in questo senso io posso esercitare le mie libertà. Però intendiamoci, la sicurezza come repressione viene imposta dall'alto verso il basso. E spesso non importa con che modalità, perché quando uno ha paura del proprio vicino, qualunque tipo di intervento va bene, purché mi faccia sentire
Certo.
appunto sicuro. Quando la sicurezza è legalità e quindi condivisione di regole, significa che dobbiamo creare consenso e il consenso non si impone, il consenso si costruisce con l'educazione, si costruisce creando spazi dove ci riconosciamo reciprocamente e riconosciamo reciprocamente il nostro diritto di esistere anche nel conflitto. Cioè questa idea per cui siamo sicuri se la pensiamo tutti uguale, di nuovo viola il principio di libertà che sta nella nostra Costituzione. E la sicurezza, anche la sicurezza in uno Stato costituzionale, è qualcosa di più complesso che imporre regole repressive.
Professoressa Anna Mastromarino, grazie per essere stata qui con me stamattina. La
Grazie a
saluto,
voi.
saluto anche il professor Francesco Pallante, che ringrazio per essere anche lui stato qui con noi stamattina. Buona giornata ad entrambi.
Buona giornata a tutti voi.
Arrivederci a tutti, a tutte, grazie.
Grazie Anna Mastromarino, docente di diritto pubblico comparato all'Università di Torino, e grazie a Francesco Pallante, docente di diritto costituzionale sempre all'Università di Torino. In quest'ultima parte della trasmissione ospiteremo tra un momento il presidente Pietro Grasso, che in questi giorni sta presentando il suo ultimo libro, Maxi, dentro il processo a Cosa Nostra, pubblicato da Feltrinelli, e stasera tra l'altro alle 18.30 qui a Milano, alla libreria Feltrinelli di Piazza Piemonte, ci saranno per presentare il libro di Pietro Grasso anche Nando Dalla Chiesa, Alessandra Tedesco, stasera alle 18.30 alla libreria Feltrinelli di Piazza Piemonte qui a Milano. Il libro è un libro che ricostruisce il maxi processo alla mafia di Palermo. In questi giorni, l'altro ieri, si sono ricordati i 40 anni da quella data storica del 10 febbraio 1986, quando quasi 500 imputati si trovarono alla sbarra accusati di far parte di un'associazione criminale a delinquere di stampo mafioso denominata Cosa Nostra. Pietro Grasso è stato giudice a latere della Corte d'Assise di Palermo che processò Cosa Nostra, è stato poi procuratore capo a Palermo, procuratore nazionale antimafia e poi presidente del Senato nella legislatura che va dal 2013 al 2018. Buongiorno e benvenuto al presidente Pietro Grasso.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Grazie per essere qui. Allora io comincerei subito con una domanda che si lega un po' a quello di cui ci siamo occupati nella prima parte della trasmissione e le chiedo direttamente se lei teme in qualche modo una deriva autoritaria in questo paese, in Italia, a partire dall'approvazione da parte del governo Meloni degli ultimi provvedimenti sul cosiddetto pacchetto sicurezza. La preoccupa questo andazzo del governo Meloni, presidente Grasso?
Beh, certamente più si va a cercare di frenare queste violenze con questi provvedimenti, non c'è dubbio che il timore di una deriva autoritaria esiste, anche perché i problemi della sicurezza purtroppo si è visto che non si risolvono a colpi di decreto. Sono già il terzo decreto sicurezza, vuol dire che anche i primi due non è che hanno portato grossi effetti e quindi il pericolo è che appunto i diritti dei cittadini che magari non hanno responsabilità possano essere compulsati, ecco.
Veniamo al suo libro, Umaxi, sul maxi processo a Cosa Nostra, 40 anni fa, la prima udienza, dicevamo, il 10 febbraio del 1986. Lei racconta che non è soltanto un evento giudiziario, ma anche un romanzo nazionale. Perché romanzo nazionale, presidente Grasso?
Beh, perché dentro quel processo ci sono tante storie che vale la pena di raccontare e di leggere, perché c'è tanta umanità. Io recentemente ho potuto rivedere le registrazioni delle udienze e mi sono reso conto e ho riscoperto quanto di quella vicenda sia stato travolto dal tempo, distorto dalla memoria o semplicemente dimenticato, perché il maxi processo è una sorta di impresa collettiva là dove lo Stato comunità si è interessato tutto per arrivare a quell'obiettivo. Quindi così con la magistratura, le forze di polizia, ma anche i comuni cittadini che hanno dato il loro contributo come giudici popolari, testimoni, parti civili, e anche il Parlamento che ha fatto una legge per evitare che gli imputati fossero scarcerati per la scadenza dei termini. Tutto questo dall'idea che quando lo Stato nella sua completezza come comunità vuole raggiungere un obiettivo ci riesce. Ecco, questo il grande messaggio che io penso che debba essere percepito. E poi ci sono tante storie drammatiche di chi ingoia dei chiodi per cercare di bloccare il processo o passare per pazzo, di chi si cuce la bocca con del ferro per protestare, di chi poi fa un interrogatorio che è al limite del cabaret perché racconta delle storie in maniera veramente particolare. Non so, c'era il presidente che è arrivato a un certo punto e ha detto: Ma lei com'è che si trovava in aereo con Buscetta? E quello gli diceva: Presidente, ma mi dovevo buttare dall'aereo col paracadute? È capitato così, no? E cose di questo genere. Quindi c'era un caleidoscopio di storie, di umanità, anche il dolore rappresentato dal lutto di tante donne che avevano perso i loro cari, i figli, i mariti, e la dignità del lutto. C'erano donne che, per esempio, non volevano accettare nemmeno l'idea della scomparsa del proprio figlio e diceva: Ma è uscito di casa, non si è più ritirato. Voi cosa, non mi avete dato più notizie? E quindi si rivolge allo Stato come un'istanza di giustizia. E ci sono tante, tante storie, così anche il vero volto della mafia col racconto degli orrori della camera della morte dove venivano le persone torturate, strangolate, il loro cadavere. Sciolti nell'acido e poi buttati a mare o nelle condutture. Bene, tutte queste storie, insieme al traffico di stupefacenti internazionali che faceva arrivare la droga dal Triangolo d'Oro, dalla Turchia, dalle raffinerie palermitane per poi andare negli Stati Uniti e i soldi che rientrano dalla Svizzera verso la Sicilia. Insomma, ci sono tante, tante storie che vale la pena di conoscere.
Presidente Pietro Grasso, grazie per essere stato qui con noi questa mattina. Ricordo l'appuntamento di questo pomeriggio alle 18:30 qui a Milano alla libreria Feltrinelli. Ci sarà un incontro per presentare appunto il suo ultimo libro, Umaxi, dentro il processo a Cosa Nostra. Grazie ancora e buona
Grazie e
giornata.
buon ascolto. Arrivederci.
Pietro Grasso è stato procuratore capo a Palermo, procuratore nazionale antimafia e poi presidente del Senato nella legislatura 2013-2018. Chiudiamo qui la puntata di oggi di Pubblica, la linea tra poco passa a dire a Rubini per Cult. Ci risentiamo lunedì alle 11 come sempre, una buona giornata a tutte e a tutti da Lillo Liguori. Ciao.